Bellucci. Alcuni sono colossali. A Manchester il Trafford Center occupa una superficie pari a 27 campi di calcio, restiamo in tema quando si parla di Trafford o Old Trafford, ha 11.000 parcheggi, 280 negozi su 4 piani. Il 10% della popolazione del Regno Unito, della Gran Bretagna, vive a meno di 45 minuti di auto da questo centro commerciale colossale, che però non è neanche il più grande d'Europa ed è soltanto il 51esimo nella lista degli shopping mall più grandi al mondo. Buongiorno da Alessandro Bertellotti. Mattia Gilardi, direttore del centro commerciale Ser Fontana di Morbio Inferiore, qual è il più vasto centro commerciale al mondo? Sa darmi questa risposta?
Buongiorno a tutti. Sì, ho fatto il compitino. E il centro più grande al mondo è a Gongguan in Cina ed è veramente gigantesco, quasi non immaginabile per i nostri standard, le nostre latitudini.
Certo, è vicino a quella che un tempo si definiva la città di Canton, ve lo dico io, a 660.000 metri quadri, che diventa circa 900.000 metri quadri usando anche i parcheggi, se contiamo anche i parcheggi, a 2.350 negozi, anche se un terzo dei negozi di questi spazi non è attualmente affittato. E parleremo proprio di questo, il vostro rapporto con il centro commerciale. Si va in macchina verso lo shopping, oppure preferite il vecchio e genuino negozietto sotto casa? Vi siete persi? 0848, vi siete mai persi in un centro commerciale? A tanti di noi è capitato. 0848 030707 per i vostri interventi, oppure un 955, parola chiave rete 1. Perché parliamo di centri commerciali? La scusa nasce da un articolo di pochi giorni fa di Repubblica, del corrispondente dagli Stati Uniti di Repubblica, che riprendeva anche un articolo del New York Times. È cambiata negli Stati Uniti la percezione, il modo di avvicinarsi al centro commerciale. Tanti chiudono, tanti sono in crisi e sembra esserci una differenza netta con quanto succede invece in Europa. Buongiorno Lorenzo Emma, direttore di Migros Ticino.
Buongiorno a tutti.
Allora, in Europa invece il centro commerciale, il rapporto tra popolazione e centro commerciale sembra essere diverso, ce lo accenna.
Ma in effetti adesso non conosco il dettaglio della realtà negli Stati Uniti e negli altri paesi d'Europa, però a quanto mi risulta effettivamente negli Stati Uniti c'è una situazione un po' più critica per i grandi centri commerciali, giustificata con vari argomenti che poi
affronteremo durante la trasmissione sicuramente.
Mentre che in Europa effettivamente le cose vanno meglio e anzi i centri commerciali si stanno sviluppando ancora.
Ecco, il centro commerciale nella nostra percezione è ormai quasi una città nella città. Scopriremo sicuramente all'interno del nostro Mille Voci in che modo questa affermazione è vera, anche con i vostri contributi allo 0848 030707. Do il buongiorno a Felix Rechsteiner.
Rechstein,
mi perdoni, è architetto, ha disegnato la stazione ferroviaria di Basilea, un altro punto di aggregazione. Un tempo si andava in stazione per prendere un treno, per andare a prendere un amico o un parente, invece adesso anche le stazioni hanno un legame diverso con la popolazione, con i suoi fruitori, è vero?
Sì, certo, è vero. Buongiorno a tutti. Certo, perché la stazione è un luogo pubblico per excellence, chiaramente. Per esempio la stazione di Basilea, ci sono più di 100.000 passanti ogni giorno, quindi c'è evidentemente, a parte della prima funzione di essere una stazione ferroviaria funzionale, c'è un enorme potenziale commerciale, e quindi questo si è tentato di sfruttare anche nel caso di Basilea.
Ecco, come l'ha disegnata? Ha tenuto presente anche e soprattutto il fatto che i viaggiatori, chiamiamoli così, utilizzano la stazione anche per fare acquisti? C'è anche gente che va in stazione, faccio il caso della stazione, l'esempio della stazione di Zurigo, dove si va in stazione anche soltanto senza dover prendere un treno?
Sì, certo. In più a Basilea il progetto Così, funziona così, che a Basilea è una stazione passante, non come a Zurigo che di principio è una stazione terminale, sì. E quindi la nuova stazione di Basilea funziona come un ponte sopra i binari. E quindi questo ponte è diventato un ponte abitato con dei negozi da quale si può comprare, no? si può sfruttare questi negozi per dopo prendere il treno, però anche semplicemente per passare da un quartiere all'altro.
Mattia Gilardi, il centro commerciale ha cambiato le nostre abitudini di vita. Chi va in un centro commerciale oggi? Non si va solo per fare acquisti, parti capire.
No, assolutamente no. Direi che la clientela è molto trasversale. Soprattutto le nostre latitudini, i centri commerciali sono un punto di riferimento per una clientela di ogni ceto, di ogni età, e vanno anche i visitatori in un centro commerciale semplicemente per trascorrere del tempo libero, per incontrarsi, senza necessariamente avere un'idea di acquisto già predefinita, oppure senza volersi far tentare nemmeno dagli acquisti, trovando un ambiente che è comunque amichevole, sicuro. Trovano un ambiente che è sempre lo stesso indipendentemente dal clima: non piove, non fa freddo, non è caldo, e trovano servizi che in altri luoghi di incontro più difficilmente si trovano, ad esempio servizi banali come i bagni puliti in ordine, o servizi come un'area bambini dove poter lasciare la prole e dedicarsi ad altro senza pensieri. Quindi il centro commerciale, se si vuole, è la versione ideale di una piazza, o la versione quasi utopistica ma ideale di una piazza di città, senza problemi ad essi connessa, non dappertutto ma in diverse situazioni, ecco.
Lorenzo Emma, sembra di assistere a davvero la piazza. Una volta la piazza era la piazza del mercato, la piazza principale di una città è quella che è dove ci si incontra per fare la spesa, soltanto per incontrare amici, conoscenti, eccetera. Pare di rivedere nelle parole di Mattia Gilardi, pare di ritrovare quella che una volta era la piazza, è d'accordo?
Sì, effettivamente, però prima una precisazione: da come si è parlato sembra quasi che il centro commerciale è diventato l'unico posto in cui si può fare gli acquisti. In realtà i centri commerciali corrispondono a meno del 20% del commercio al dettaglio. Mm-hmm. Detto questo, effettivamente assistiamo a uno sviluppo, esagerando potrei dire, le città stanno diventando centri amministrativi e quelli che erano un raggruppamento di supermercati stanno diventando delle città. Le menzionavo prima che l'offerta dei centri commerciali si sta allargando, ci sono ristoranti, ci sono servizi, ci sono infrastrutture per il tempo libero, ci sono centri commerciali con chiese, quindi stiamo andando...
Sì, dove?
Sil City a Zurigo, nella sua varie offerte, anche una chiesa, quindi ci sono dei centri commerciali che si sviluppano, stanno quasi diventando delle città in realtà.
Ecco, Felix Rechsteiner, dico bene?
No, Wettstein. Wettstein.
Guardi,
con V doppia.
Sono mortificatissimo. allora, senta, architetto, abbiamo accennato alla città nella città, all'evoluzione del concetto di piazza. È d'accordo, i centri commerciali sono città nelle città, sono le città che avremmo sempre sognato di vedere e nelle quali vivere. Non ci sono macchine, gli spazi sono grandi, tutto è a portata di mano. È d'accordo con questo?
Ma questo è un modello possibile, però penso che dobbiamo un po' differenziare, diciamo, la piazza rimane, secondo me noi dobbiamo fare di tutto che la piazza, che è il vero centro della città, rimane vivo, quindi che c'è anche commercio, ci sono anche negozi, ristoranti, a parte gli uffici che normalmente ci sono. Questo è molto importante per la vita della città. Dopo ci sono i centri commerciali che sono dentro la città, effettivamente, come si potrebbe dire l'esempio della stazione di Zurigo o di Basilea, delle grandi stazioni che si potrebbe nominare, o si potrebbe dire che questi sono quasi anche dei centri commerciali. E dopo ci sono i centri commerciali fuori della città, no? Fuori, quindi, e lì chiaramente le condizioni sono molto diverse, perché dopo lì c'è subito la questione del traffico, perché evidentemente i centri commerciali sono grandi generatori di traffico, e con i rispettivi problemi che creano, però penso che comunque hanno la loro funzione, anche quelli sono semplicemente da gestire in un altro modo. Per esempio, la questione che lo stadio, no, è un buon esempio, no? Che sì, lo stadio che viene praticamente unito a un centro commerciale fa senso, rispetto che i posteggi, i migliaia di posteggi che uno stadio ha bisogno, non sono occupati solamente nel momento della partita, no? Che sono 2-3 volte alla settimana, mentre un commerciale ha altre tempistiche, altre funzioni. Quindi certe di queste combinazioni possono essere molto sensate, molto, molto utili.
Quindi il centro commerciale costituisce una nuova sfida per gli architetti e per gli urbanisti. È una cosa che forse fino a pochi anni fa gli architetti non prendevano neanche in considerazione. È d'accordo con me o no?
No, non penso. Penso che se pensiamo per esempio alle tradizioni, diciamo, il centro commerciale è sempre esistito, anche in tutte le culture. No, appunto lei diceva il mercato è il centro commerciale di una volta, o il souk, no, di una città araba. O una galleria come a Parigi, no? Una galleria che ha una strada passante coperta con dei negozi sinistra e destra, erano dei modelli di un centro commerciale di una volta. Penso che è quasi una tipologia che nell'architettura ha sempre esistito, solo che diciamo la forma del centro commerciale come isolato con uscita di un'autostrada o incluso sopra un'autostrada, come è stato costruito quello di vicino a Berna, per esempio, quelle sono forme nuove che si sono sviluppate, però anche quelli non è che sono nuovissime, cioè non li conosciamo sicuramente già. Io questo non lo so esattamente, però sì, probabilmente dagli anni 70 o così che sono cresciuti, no?
Qual è il vostro rapporto con il centro commerciale? 0848 030707 oppure il 955 se volete inviare un sms. La prima parola deve essere Rete 1. Andate in macchina a fare shopping oppure vi rivolgete al vecchio genuino negozietto sotto casa. Le vostre esperienze, il vostro legame con questo modo di vivere il centro commerciale, vivere la vostra giornata. Verdura sul piano di Magadino, leggo al 955, uova dal vicino di casa, latte, burro e latticini dal contadino, carne dal macellaio di fiducia. Noi preferiamo il chilometro zero e non il supermercato, ci scrive questo ascoltatore o questa ascoltatrice, altrimenti ci serviamo dalla Migros perché fa tanto per i prodotti locali e per i prodotti svizzeri. Complimenti, fa presente, non è solo la Migros a fare tanto per i prodotti locali, per i prodotti svizzeri, ma è vero, c'è anche una linea, c'è il continuo confronto tra la paura che il centro commerciale sia un luogo di prodotti generici in contrapposizione ai prodotti svizzeri, oppure no, Mattia Gilardi?
Ma devo dire che per quanto riguarda la realtà in cui lavoro, grazie anche ai negozi presenti, c'è comunque molto contatto col territorio, sia a livello di grosse superfici che lavorano a stretto contatto con i produttori ticinesi, e sia a livello anche di più piccole superfici che non fanno parte di grandi catene, ma sono realtà locali. Quindi c'è un forte connubio tra il nostro centro commerciale e la realtà in cui si situa. Quindi da questo punto di vista, perlomeno per quanto mi riguarda, non ho timore di poter dire che si è legati alla regione e non si va ad impoverirla in nessuna maniera, ecco.
Quindi la percezione che i centri commerciali più o meno si assomiglino tutti è una percezione errata?
Questo non trovo che sia errato a livello, diciamo, più internazionale. Però d'altra parte, anche se si guardano i punti vendita nei centri delle città, alla fine si assomigliano tutti, perché salvo alcune particolarità i marchi sono sempre quelli ovunque. Si va in centro Parigi, in centro Londra, in centro Barcellona e la via dello shopping propone gli stessi marchi, quindi c'è un'omogeneizzazione incredibile da questo punto di vista.
Lorenzo Emma, l'architetto Felix Wegsteiner, spero di averlo pronunciato giusto, perdonatemi, l'architetto faceva presente che ci sono diverse tipologie nel centro, in periferia oppure fuori città, il tentativo di abbinare il centro commerciale per ragioni anche di servizi e di infrastrutture ad altri impianti, come un impianto sportivo. Com'è cambiato il nostro modo di acquistare e perché? Facciamo un esempio semplice, per esempio per Lugano, ormai il centro città ad esempio è vuoto la sera, e questo credo che sia la causa anche del fatto che Lugano e in media le città svizzere hanno perso il 10% di piccoli negozi nei centri negli ultimi anni, è la media svizzera. È cambiato il nostro modo di vivere, di acquistare? Come mai il centro commerciale diventa lentamente sempre più popolare?
Ma direi che il centro commerciale risponde a un'esigenza che è quella di poter fare una serie di acquisti nello stesso luogo. Generalmente si parla di acquisti importanti e quindi va a soddisfare questo bisogno, un bisogno che però non rappresenta la maggioranza del volume d'acquisto. E come menzionavo prima, siamo più o meno al 20%, non penso ci saranno grandi cambiamenti, quindi questo corrisponde a circa il 20% di acquisti. Ci sono altre situazioni, che è l'acquisto del pane e latte per domani e cose del genere, che si fanno in infrastrutture più piccole, più vicine a casa. Quindi il centro commerciale inteso come sito nel quale c'è un insieme di negozi con offerta variegata, che tra l'altro può essere sia in città, era il vecchio centro una volta,
certo,
si può riproporre sotto forma più moderna in città, ma certe volte anche fuori dalla città, è una di quelle formule di commercio alle quali ce ne sono delle altre. Tra l'altro si sta aggiungendo una nuova, che è quella del commercio, l'e-commerce. Mm-hmm. Che è un'altra forma di commercio che va ad affiancarsi a quelle esistenti, spesso poi tra l'altro le due cose sono collegate.
Il commercio online, insomma.
Esatto.
Le grandi marchi della distribuzione, tra cui voi ma anche gli altri, dedicano sempre più spazio, mi pare di capire dalle riviste che riceviamo a casa, che ci sia una spinta sempre maggiore verso questo genere di attività e di modo di commerciare. Architetto Wegsteiner, in che modo gli architetti e gli urbanisti si rapportano a questo punto al centro commerciale? È davvero la nuova sfida disegnare un centro commerciale, disegnare una realtà così, così particolare?
Sì, è una realtà particolare perché chiaramente dobbiamo confrontarci con i bisogni della gente, no? Ci sono diverse sfide, uno è una sfida urbanistica, no? Di integrare questi centri in un contesto urbano, e dopo l'altro è di creare veramente questa qualità di spaziale, anche di vita, che fa piacere dopo di andare, che c'è anche un certo interesse architettonico di sfruttare queste strutture dopo, no?
Qualità spaziale, ovvero sia spazi gradevoli, vivibili, come traduciamo il concetto di qualità spaziale riferito ai centri commerciali?
Ma appunto, io come detto, gli esempi storici, ci sono dei centri commerciali di una grande qualità architettonica, e questo ancora oggi è possibile. secondo me, diciamo, è ancora possibile. Io penso, c'è un altro argomento, penso che oggi ormai la gente ha sempre meno tempo, no? Diciamo, ha sempre meno tempo e sicuramente non vuole più stare in macchina per ore per arrivare a un centro commerciale. Quindi secondo me i centri commerciali, quelli che funzionano meglio, sono quelli che sono integrati o nel contesto urbano, veramente, che si può arrivare forse anche con una metro o con la S-Bahn o come si vuole, però anche per esempio i centri commerciali degli aeroporti. Classicamente lì i posti dove uno deve aspettare un aereo per un'ora e non sa cosa fare, quindi compra, no? O si diverte o si deve fare qualcosa, diciamo, quel tempo regalato che uno ha viene dopo sfruttato anche per andare in un centro commerciale in un certo senso. Quella idea di andare il sabato e di passare tutta la giornata nel centro commerciale, penso che quello è un'idea che si sta un po' perdendo, secondo me è anche positivo questo cambiamento.
Allora, al 955 riceviamo l'architetto, si chiama Wettstein, come il ponte a Basilea, cordiali saluti. Ecco fatto, grazie, io ringrazio questo ascoltatore che mi ha salvato, perché ammetto sinceramente ero molto in imbarazzo. Allo 0848 03 0707 abbiamo in linea Carlo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Io pensavo a questo, se si va in un centro commerciale e si va a spendere un mucchio di soldi su cose che sono talmente messe bene che allettano uno, specialmente cosa offrono nelle cibarie, per esempio, e che dopo una gran parte di questa massa comperata va a finire male, posso dire.
Cioè, non ho capito, mi perdoni. Cioè, si comprano cose inutili, intende dire.
Esattamente. Si comprano in un centro commerciale, si compra tutto perché lo mettono sotto il naso, no? Con un profumo speciale. Però quello che io adesso vorrei dire contro questi centri commerciali che sono praticissimi, ci sono in Svizzera un numero enorme di paesi che non hanno niente, né la posta né la panetteria, proprio niente. Una volta c'era Migro con questi autocarri negozio che praticamente la Migro è anche nata così.
Quindi Carlo, lei sostiene che i centri commerciali si concentrano in punti ben precisi, vicino a grandi centri e quindi le piccole realtà restano...
I poveri, diciamo così, oso dire anziani o che hanno bisogno, o le famiglie, si trovano in paesi dove non c'è più niente, perché okay, tutti vanno a comprare dove sembra, come si dice, costa meno.
Ok, Carlo, grazie.
Si trova di più. E questa è la discrepanza che trovo. I paesi non hanno più il negozio del paese che era una volta così comodo e anche sociale.
Ok, Carlo, grazie per la sua osservazione. Sono due le domande, due i temi che pone, ovvero sia uno è molto, molto curioso, si compra, insomma, entriamo nel centro commerciale e siamo tentati dall'acquisto anche di cose che poi, l'impressione di Carlo mi sembrava chiara, che poi davvero cose che non ci servono davvero, che buttiamo via addirittura. È vero, Mattia Gilardi, siamo vittime del centro commerciale, se forse non è l'interlocutore più giusto, perché è un avvocato del centro commerciale in questo caso.
No, io cerco di essere super partes, anche se ovviamente risulta difficile, però il centro commerciale alla fine segue un po' le leggi del commercio, come qualsiasi attività commerciale cerca di esporre al meglio la propria merce, cerca di far capire al cliente che quello che vende è utile, sarà utile al cliente. Poi è chiaro che c'è pur sempre libero arbitrio nelle possibilità del cliente di decidere o meno di acquistare e di non farsi tentare dalle lusinghe dei negozi, ma è ovunque così, è così, è dal mercato rionale di paese fino al centro commerciale più sofisticato che si possa immaginare, quindi è un po' la variabile costante del commercio al dettaglio, ecco.
Lorenzo, Emma, Carlo sottolineava come i piccoli centri ormai, probabilmente anche a causa dei grandi centri commerciali, i piccoli centri tendono a vedere abbandonato il piccolo commercio. È d'accordo? Parliamo della Svizzera o questa affermazione di Carlo riguarda soltanto piccoli centri comunque destinati a contrarsi per la popolazione e quindi a perdere anche piccoli centri di distribuzione?
Direi che la clientela tende a scegliere o favorire i negozi con più scelta, con un assortimento più attrattivo anche in termini di prezzi, e facendo questa scelta spesso condanna dei negozi piccoli, questo è un dato di fatto, il che non vuol dire che i negozi piccoli indipendenti non abbiano più possibilità, però vuol dire che si devono profilare in modo diverso, devono puntare sulle nicchie, devono sviluppare il servizio, ma diciamo che il cliente dal punto di vista della scelta è impietoso, sceglie il meglio, quello che ritiene il meglio, quello che è più vicino ai suoi bisogni, insomma.
Peter di Pura ci scrive: a mio avviso si dovrebbe seriamente pianificare il commercio in base alla popolazione e le dimensioni dei centri commerciali, ci vuole un giusto equilibrio tra piccola e grande distribuzione, si eviterebbe di trasformare i paesi in dormitori, ogni piccola insegna che si spegne muore un pezzo di paese. Architetto Wettstein, sono massacrato sugli SMS questa mattina a causa del suo cognome, le chiedo scusa.
Nessun problema.
Penso di non essere l'unico, mi perdoni ancora, ma e chiedo scusa agli ascoltatori, ma come si fa a pianificare il commercio? Un architetto o un urbanista o chi si occupa di pianificazione territoriale riescono in questo intento, oppure è sempre più difficile anche a causa delle nostre abitudini che cambiano con grande rapidità?
No, la pianificazione c'è chiaramente, no? Diciamo, viene gestito la situazione in quel senso che si definiscono delle zone dove si ritiene che un nuovo centro commerciale potrebbe far senso, sì o no, no? Questa è una cosa che si può pianificare. Dopo l'altra questione è più difficile e più delicata, diciamo, come fare che i centri abitativi rimangano vivibili, no? Che il piccolo negozio rimane lì. Questo l'architettura non può fare tutto, però può creare comunque, anche la pianificazione dell'architettura può creare comunque o tentare sempre, no? Di creare degli ambienti dove la città rimane mista, diciamo, dove ci sono gente che abita, gente che lavora, e quindi in quel momento lì anche un bar o un caffè o un ristorante ha una possibilità di esistere e di sopravvivere, come anche un piccolo negozio. Dopo è chiaro che sono tutti processi che dipendono non solo, della pianificazione, dell'architettura, però noi dobbiamo fare di tutto che questo rimane possibile, no? o che c'è il potenziale che anche questi commerci hanno una possibilità di esistere, di sopravvivere.
C'è un dibattito all'interno della categoria su questo tema che lei ha appena affrontato.
Sì,
e
sì,
come
sì,
si
certo.
Svolge questo dibattito?
Ma c'è tutto un dibattito sullo spazio pubblico, no? Che alla fine lo spazio pubblico, e io ritengo che il commercio, no? Il commercio, un caffè, no? È uno spazio pubblico, no? E che c'è tutto un dibattito molto importante su come si sviluppa e come si gestisce lo spazio pubblico all'interno della città, diciamo nei centri urbani, però anche nell'agglomerazione e anche alla fine nel territorio, adesso ticinese, però in realtà in tutto il mondo. Evidentemente il tema quasi direi più importante, perché io dico sempre che è più importante il vuoto che il pieno nella città, no? Cioè, il vuoto intendo lo spazio pubblico che gli edifici stessi.
Abbiamo dato una risposta quindi a Peter, che ha inviato un sms al 955 per la chiave rete 1, 0848 03 0707 per i vostri interventi. Lorenzo Emma, abbiamo accennato all'inizio della trasmissione la ragione per cui ne parliamo, la crisi di una buona parte dei centri commerciali negli Stati Uniti, da noi visti come il simbolo quasi stesso, uno dei simboli almeno della nazione americana. Si andava al centro commerciale per fare shopping, per incontrarsi, per stare insieme, solo per curiosare, passare il tempo. In Svizzera come mai non c'è questa crisi secondo lei e perché?
Ma penso che negli Stati Uniti i centri commerciali si sono sviluppati prima, c'è stato anche un sviluppo più importante, c'è più concorrenza a questo livello. In più i centri commerciali negli Stati Uniti erano molto dipendenti dai grandi magazzini, e in realtà c'è una crisi dei grandi magazzini negli Stati Uniti come formula di, diciamo, commerciale, e questo di conseguenza ha toccato i centri commerciali.
Mattia Gilardi è d'accordo?
Sì, sono pienamente d'accordo. C'è stato sicuramente un'esagerazione nel costruire un numero spropositato di centri commerciali. Sull'onda dell'entusiasmo leggevo che negli anni 90 si è arrivati a punte di 140 nuovi centri commerciali all'anno negli Stati Uniti, e poi al momento che appunto queste ancore, questi negozi importanti, come diceva il signor Emma, hanno cominciato a sentire un certo riflusso, e poi complice la crisi, lo spopolamento di alcune aree urbane e il fatto che questi negozi puntavano su un ceto medio, i cosiddetti blue collar, che negli Stati Uniti sta soffrendo in alcune zone, ha portato a un crollo dei centri commerciali, se si vuole, più deboli.
Ceto medio che invece in Svizzera è vivo e vegeto, anzi è vivissimo, e quindi non porta allo stesso conseguenze.
Probabilmente sta meglio che in certe zone degli Stati Uniti, ecco, sì.
0848 030707, abbiamo Giancarlo in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Le sue osservazioni?
Stavo facendo una considerazione. Abbiamo la tendenza a considerare il supermercato e l'urbanizzazione, gli appartamenti eccetera, in modo separato. Ora mi domandavo, ma non è il caso di ragionare all'incontrario, dire perché noi non studiamo, gli architetti eccetera, non studiamo la possibilità di costruire attorno al supermercato l'urbanizzazione? Otterremo dei diversi risultati. Primo, sfruttiamo l'infrastruttura del supermercato, e questo naturalmente sgravando certe imposte eccetera, costruendo la scuola, l'asilo e così via. Dopo, ecologicamente avremo anche un grande vantaggio, perché costruendo l'urbanizzazione intorno al supermercato eviteremo di adoperare la macchina eccetera, in quanto sarebbe opportuno camminare a piedi. Buttata là così,
Giancarlo, grazie per la sua osservazione, che giriamo immediatamente a Felix Wettstein. Perché non rovesciare il discorso, come suggerisce Giancarlo, e costruire intorno prima al supermercato e poi il resto del quartiere, il resto della realtà, il resto del territorio?
Ma prima di tutto penso che dobbiamo distinguere un po' fra un centro commerciale e un supermercato. Io ritengo che un supermercato non è ancora proprio un centro commerciale, però ha la sua importanza in un nucleo, in una situazione urbana. Adesso la situazione è semplicemente così, che noi non costruiamo più da zero, diciamo il terreno verde vuoto non esiste più, la città è in costante trasformazione, quindi ogni progetto va visto in se stesso. Possono esserci delle situazioni dove c'è già un supermercato e intorno a questo supermercato la situazione urbana, per esempio, va densificato. Perché no? Diciamo, esistono progetti così, ma può anche essere al contrario, dove c'è già una certa situazione urbanistica e viene inserito un nuovo elemento commerciale. Diciamo, lì penso che non c'è adesso non c'è una ricetta, diciamo, che ci permette di risolvere tutti i casi in un colpo. Importante è sapere che appunto ci vuole questa densificazione, ci vuole anche per il commercio, perché un commercio sia riuscito, alla fine ci vuole una certa densità di popolazione e un certo misto di attività intorno che le cose possono dopo funzionare bene.
Al 955 Maurizio scrive: parliamoci chiaro, è più bello il negozietto del Buondì Sciura, ma se vogliamo la qualità e la freschezza è preferibile il grande centro, soprattutto nell'alimentare. Un altro sms di Elena: io mi rivolgo quotidianamente al negozietto sotto casa e alla piccola macelleria del luogo, compro così solo l'essenziale, il chilometro zero e aiuto l'economia locale. Inoltre è un modo facile per costruire rapporti umani e sociali diretti con la gente del posto. Non mi perdo nella caoticità e nel superfluo del centro commerciale che mi porterebbero a riempire il carrello all'inverosimile. Quindi cediamo tutti nel centro commerciale, par di capire. Anche Elena: ci vado quando sono nei paraggi per altri motivi o quando mi serve qualcosa di specifico che non trovo altrove. Sempre al 955 riceviamo: non dimentichiamo internet, più ecologico e praticissimo. Le grandi catene, non solo alimentari, ormai arrivano in tutti i paesini con un assortimento da ipermercato. Si può fare riferimento anche ai prodotti elettronici o ai libri, ecco, che sono a quanto pare la nuova frontiera dell'internet per quanto riguarda gli acquisti. Il legame con internet. Mattia Gilardi, in che modo l'acquisto online minaccia la vita, la sopravvivenza, l'esistenza dei centri commerciali? La minaccia?
Ma diciamo, questa è una visione diametralmente opposta a quella di Elena, perché chiaramente l'acquisto online è totalmente spersonificato, non si incontra nessuno, tranne forse il postino quando porta il pacco, e quindi diciamo manca quella componente comunque di incontro che c'è sia nel romantico negoziato di paese, ovviamente, sia comunque nel centro commerciale, dove si incontra gente nel negozio, o anche gente che non c'entra con l'acquisto ma che si incontra in giro nel centro, conoscenti. Quindi è vero che l'acquisto online è andato un po' a erodere il mercato, ma perlomeno per quanto riguarda il mercato svizzero non credo che sia per adesso ancora un pericolo in costante evoluzione. Quindi da quello che ho potuto vedere, arrivati a un certo livello si è creato un plateau e per adesso resta stabile.
Lorenzo Emale, direttore di Migros Ticino. La Migros, le altre grandi catene, gli altri grandi nomi della distribuzione al dettaglio si rivolgono anche a una clientela online. È d'accordo? C'è una impersonificazione dell'acquisto? In che modo un'azienda come la sua, come quella di cui lei fa parte, punta su internet?
Ma forse intanto è meglio precisare di l'importanza del commercio internet e come si sviluppa. Al momento attuale internet corrisponde a circa il 5% del commercio. Solo 1% nell'alimentare e un massimo, diciamo, nell'elettronica raggiunge il 25% del commercio. Si sta sviluppando e, diciamo, le previsioni più attuali prevedono entro il 2020 un raddoppio di questi volumi, più o meno. Quindi il che vuol dire che internet ci si aspetta che diventi una componente importante, ma che non diventi, non è che vada a sopraffare, diciamo, il commercio classico. È una tendenza che esiste perché, bisogna dire, indubbiamente internet offre qualche vantaggio. Posso comparare le varie scelte, posso guardare i prezzi, mi posso informare sugli aspetti tecnici, posso fare i miei acquisti anche la sera. Però quello che si è notato è che è sbagliato mettere l'acquisto internet con l'acquisto nel negozio stazionario, metterli in opposizione. In realtà i due aspetti molto spesso si completano. Ci sono molte persone che vengono nel negozio ad acquistare dopo aver studiato o aver fatto la scelta internet e anche viceversa. Quindi prevediamo che la cosa si sviluppi e per questo motivo Migros segue questa possibilità, sempre in legame con la vendita, diciamo, classica.
Architetto Wettstein, la piazza virtuale, la sfioriamo, ci avviciniamo sempre più spesso, ci rivolgiamo ai social media, influisce sul vostro lavoro? Cioè, vi rendete conto che i tradizionali luoghi di aggregazione sono sempre meno frequentati oppure no?
Le abitudini cambiano, ma è sempre stato così anche questo. Le abitudini cambiano, le città si trasformano perché rispondono alle nuove abitudini, e in quel senso è chiaro che lo spazio virtuale è probabilmente a livello mondiale diventato il centro commerciale più grande del mondo,
sì,
come abbiamo detto prima.
È un'ottima osservazione, sì.
No, probabilmente è così. Questo non toglie però che dobbiamo sempre curare lo spazio reale, no, della città. E anche lì dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare ai passi delle esigenze della popolazione e dobbiamo... appunto, non possiamo conservare certe cose, sono da conservare, sono da proteggere, però in sé la città non si può conservare.
Ad esempio, che cosa vuole conservare e proteggere?
Ma ci sono i monumenti, sì. Diciamo i monumenti, ci sono gli edifici importanti, ci sono gli spazi importanti che hanno un valore storico di pregio, che vanno protetti, no? Questo è chiaro. Però in sé dobbiamo essere coscienti che la città si trasforma. Torno ancora una volta alla stazione di Basilea. Noi l'abbiamo finito adesso ormai già 10 anni fa, no? È finito. Oggi è già troppo piccola. Si dovrebbe raddoppiare. Diciamo, l'interesse commerciale in una stazione come quella di Basilea è quasi... Io direi quasi infinito, si potrebbe fare molto di più, no? In quel momento lì era un enorme passo. Oggi la gente ha cambiato, si utilizza ancora di più il trasporto pubblico, quindi la stazione diventa ancora più importante anche come per i suoi aspetti commerciali, e quindi tutto sta in una costante trasformazione, e quello dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare pronti, no? Anche di rispondere alle nuove esigenze della società.
Esatto, solo 10 anni fa chi avrebbe scommesso sul grande successo del trasporto pubblico su rotaia, soprattutto nella, esatto, Svizzera interna, e già ora, come ha accennato lei, si parla di necessaria revisione addirittura di un punto come la stazione ferroviaria di Basilea. Lorenzo Emma voleva intervenire?
Sì, volevo osservare che il fenomeno dei centri commerciali e stazioni è un fenomeno molto svizzero, e c'è un elemento che ne influenza parecchio lo sviluppo che non si è menzionato, è il fatto che nelle stazioni ferroviarie come nell'aeroporto si può aprire di domenica, e questo naturalmente dà un vantaggio molto importante che naturalmente le ferrovie sfruttano. Ecco, detto questo era solo per precisare, ma forse un elemento che volevo sottolineare è l'aspetto della pianificazione. Parlavamo prima dei problemi del commercio nei centri, e un elemento importante a ricordare è che i centri tendono a svuotarsi in termini di abitanti. I centri stanno diventando centri amministrativi, si spopolano la sera, e direi che è difficile per un piccolo commercio per cui è importante essere vicino al cliente, trovarsi in una situazione di non avere più il cliente vicino, e quindi trovarsi in concorrenza col centro commerciale, che ha i suoi vantaggi, certo, perché ha un'infrastruttura più pratica, c'è un assembramento di negozi, E questo è un elemento di più di difficoltà per i piccoli commerci.
Parlando di internet, riceviamo al 955 parola chiave rete 1 un sms. Parlando di internet, pensavo anche agli anziani che non si possono spostare, che abitano lontano dai negozi. I figli potrebbero fare di tanto in tanto la spesa ai genitori, anch'io sono per i negozietti di paese. Purtroppo la vita e le nostre abitudini non sono più le stesse e occorre adattarsi. Per un genitore single che lavora, fare la spesa su internet vuol dire guadagnare tempo da passare con i figli. Sembra un'ottima osservazione. Non amo andare nei centri commerciali, ci scrive questo ascoltatore o questa ascoltatrice che non si firma, per me sono una noia totale, ecco fatto. Vado nei negozi e nei centri commerciali, scrive Angela, faccio la lista della spesa e raramente mi faccio invogliare in cose di cui non ho bisogno, non butto nulla e si può riciclare benissimo tutto, dunque niente sprechi sulla spesa, quindi parli capire un utilizzo intelligente del centro commerciale. I centri commerciali si sono presi tutto il monopolio, dovrebbero fare par di capire che non sia così, perché costituisce, abbiamo sentito poco fa proprio da Lorenzo Emma, che sono meno del 20% del fatturato globale della distribuzione, dovrebbero fare un centro commerciale tipo il Foxtown, ma con negozi unicamente gestiti da svizzeri. Non possiamo dipendere da altri paesi, spesso mi vergogno di quello che compro, non so da dove arriva esattamente, e lo sfruttamento che c'è stato. Mattia Gilardi, questo ascoltatore o questa ascoltatrice propongono un problema di carattere etico a questo punto. Possiamo dare una risposta molto rapida? Non sappiamo da dove arriva la merce, ci sono problemi di carattere etico?
Sì, però qua si va ad un livello di discussione che alla fine non è prettamente attinente al centro commerciale in sé, ma a tutta la situazione economica, a tutta la situazione di produzione e vendita e diciamo tutto il mercato in generale, quindi quello che vale per un centro commerciale può valere anche per un negozio singolo in una via di città. Qui è proprio un discorso più globale, ecco.
Che riguarda poco il centro commerciale.
Che riguarda il centro commerciale, ma non solo, riguarda tutti gli attori della filiera commerciale.
Stefano scrive: quando sento dire che il vantaggio del centro commerciale è la sicurezza, sono triste. Ci dobbiamo barricare sempre di più, non è meglio... Ah, l'ho perso. Non è meglio... accidenti, mi è partito. Non è meglio... Devo cercare di nuovo Stefano. Vi chiedo scusa, eccolo qua. Non è meglio cercare politiche di distribuzione equa della ricchezza? Ho viaggiato in Brasile, nei supermercati ormai c'è la sicurezza armata. Questo ci attende. Grazie, scrive Stefano. Ed ora Gloria introduce un tema interessante. Evito i centri commerciali come la peste. Provate ad andare a Grancia. Traffico sempre congestionato, inquinamento giornaliero. Preferisco fare la spesa nel mio paese e incontrare la gente lì e passare il mio tempo nella natura. Educhiamo i bambini a un migliore tempo libero. Allora, il tema dei parcheggi non l'abbiamo affrontato, eravamo tentati di pensare che sarebbe stato il tema della trasmissione. Il tema parcheggi ci coinvolge quando si parla di centri commerciali, Lorenzo Emma, e perché?
Sì, il centro commerciale viene spesso citato quando si parla di parcheggi, di traffico. In realtà, se si va a vedere i fatti, il centro commerciale corrisponde a circa il 3% del traffico totale.
No, così poco, avrei detto la percezione, pensavo...
Esattamente, ma il problema è che è il più visibile, perché è molto concentrato in zone limitate e anche in termini di temporaneo, spesso il sabato, il mercoledì, quindi è molto visibile e salta all'occhio, ma in realtà non è così importante. Ci si potrebbe chiedere cosa succederebbe se non ci fossero i centri commerciali, perché la gente andrebbe comunque
in giro in macchina,
in giro, e probabilmente andrebbe ancora di più, visto che i negozi sarebbero sparsi, o addirittura se tutte queste attività commerciali fossero nel centro città sarebbe la paralisi dei centri città.
0848 030707, abbiamo Manuela in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Le chiedo scusa solo di essere brevissima, per carità, perché siamo in chiusura.
Guardi, quando il negozio, il centro è abbastanza a misura d'uomo, come una Migros di Faido, diventa quasi una piazza dove veramente ti incontri, dove c'è contatto, dove la commessa fa parte di te. Quando diventa centro commerciale enorme, io ho visto sotto Natale, ragazzi, è volgare, è un marasma, è chiassoso, ti stordisce, ci sono le commesse che ti fanno pena, la gente si guarda con una malinconia, una tristezza, una voglia di uscire, di arrivare a casa. No, no, non è un contatto.
Manuela, grazie per la sua osservazione. Ho visto Mattia Gilardi strabuzzare gli occhi e gli chiedo di intervenire.
No, no, beh, è chiaro, l'opinione di Manuela ci mancherebbe.
È legittima.
È legittimissima, mi sembra un filino tragica come opinione. Ecco, chiaro che se si confronta una realtà come una Migros di Faido a un grosso centro commerciale sotto il periodo natalizio, è chiaro che è molto più caotica ed è un'esperienza diversa
anche.
E tende a essere più impersonale, chiaramente c'è anche personale in più proprio per il periodo festivo. Però non è sempre così e non è dappertutto così, non è che ogni centro commerciale debba per forza essere l'inferno dantesco.
Allora, io ringrazio Mattia Gilardi, direttore del centro commerciale Ser Fontana di Morbio Inferiore, e Lorenzo Emma, direttore di Migros Ticino, e ringrazio anche per la pazienza Felix Wettstein, che è architetto, ha disegnato la stazione ferroviaria di Basilea ed è presidente della commissione paesaggio del Canton Ticino. Lo saluto chiedendogli un'osservazione di Aurelio che abbiamo ricevuto al 955, gli chiedo una risposta brevissima. Aurelio sostiene che i centri commerciali siano le nuove cattedrali. Lei è d'accordo?
No, quello no.
Perché?
Ma penso che le cattedrali sono dei luoghi sacri e questo è una cosa che il centro commerciale non potrà mai essere. Fanno parte della nostra società, però proprio sostituire le cattedrali mi sembra un po' difficile.
Prima di salutarci riceviamo un ultimo sms al 955. Mary ci fa presente: apprezzo le mostre temporanee allestite nei centri commerciali, e Ser Fontana fa anche questo, non solo, è un'osservazione molto, molto curiosa e molto interessante di Mary, che ringrazio. Domani Mille Voci torna alle 11.05 sulla Radio Televisione Svizzera Rete 1, parleremo dell'età. E più precisamente, qual è l'età giusta per definirsi uomini o donne e non più ragazzi o ragazze? La vita a quanti anni comincia? E quale valore e significato diamo alle diverse fasi della vita? Domani sul Mille Voci alle 11.05. Grazie per l'attenzione da Alessandro Bertellotti e buon proseguimento di giornata.